La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Eccoci qui, come preannunciato, il commento sonoro è veramente limitatissimo, sono veramente 30 secondi di musica che ho ripetuto in loop per riuscire a raggiungere telefonicamente il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che appunto accogliamo ai nostri microfoni con un ben ritrovato.
Buongiorno Fabrizio, ben trovato a te.
Allora, caro Marcello, parlavo di un film d'autore con la A maiuscola, di che pellicola ci occupiamo oggi?
Parliamo di un film tra i più importanti di un grande regista, diciamo un maestro del cinema, di Luis Buñuel, Il fascino discreto della borghesia. Un film che nel 72 rappresentò un po' la summa, se vogliamo, del pensiero buñueliano, no? E lui veniva da una trentina di film addirittura precedenti, perché aveva avuto prima una carriera messicana, era spagnolo ma aveva lavorato moltissimi anni in Messico ed aveva realizzato delle opere che poi sono rimaste insomma nella storia del cinema, come Nazarene, come più tardi vedremo L'angelo sterminatore, a cui questo film in qualche modo si richiama. Il fascino discreto della borghesia è un film molto particolare, è un film che ha una forma di commedia, una commedia gradevole, in cui diciamo Buñuel riesce a sferzare tutte le istituzioni come noi le conosciamo, no? Attraverso l'esperienza di questi signori della buona borghesia francese,
diciamo alta borghesia,
dell'alta,
forse più adatto,
cioè, dell'alta borghesia
si parla di gente che gira con l'autista, con la Bentley,
sì, insomma. Sì, dell'alta borghesia francese che comunque intrattengono rapporti anche con un ambasciatore di origine sudamericana, Acosta, interpretato da un eccellente Fernando Rey, cioè si recano ripetutamente a cena appunto da degli amici e ripetutamente, per le varie circostanze che il film poi ci racconta, la cena non si svolge mai.
Circostanze tra l'altro molto spesso assurde, paradossali, inspiegabili.
Assurde, insomma. Paradossali come è questo film, perché è un film che ha un registro totalmente surrealista. Cioè Buñuel riprende appunto il discorso dell'angelo sterminatore, che metteva in primo piano la tematica surrealista, descrivendo un gruppo di persone che appunto dopo un concerto si trovavano in una grande stanza, non riuscivano più ad uscire, quasi per magia, e quindi si intrecciavano varie storie e problematiche all'interno di questo gruppo di persone. In questo film, che comunque è molto più leggero, si presenta almeno come una commedia leggera ed anche più facilmente comprensibile, si usano di meno le metafore, ma si usano anche quelle, comunque sono più comprensibili apparentemente, queste persone si incontrano e man mano che il racconto si dispiega ci rendiamo conto che dietro l'apparente perbenismo, affettazione, cortesia, savoir-faire, anche col quale diciamo, accettano questi rinvii diciamo, improvvisi della cena. La prima volta capita che sbagliano giorno. La padrona di casa, diciamo, che li riceve, dice: ma l'invito era per domani. Ma no, ma era per oggi, siamo sicuri, io ho rinviato un impegno, diceva l'ambasciatore. Io dice: no, mi dispiace, assolutamente non è così. E quindi decidono di andare a cena in un ristorante. Fanno questo tentativo, trovano un ristorante dove praticamente vengono accolti, ma si rendono presto conto che, sentendo dei lamenti, che il padrone del ristorante era deceduto.
E c'è, gli viene proprio spiegato, la veglia funebre, insomma.
Sì, c'era la veglia funebre, ma gli spiegano che la cena si sarebbe lo stesso potuta tenere, e loro dicono: assolutamente no, non c'entra niente, noi ci togliamo il disturbo e ce ne andiamo. Dopodiché vengono reinvitati due sere dopo, due giorni dopo, anzi, perché era di giorno stavolta, dai originari, diciamo,
dell'invito originario,
soltanto che quando questi arrivano, i due scappano in giardino per fare sesso. Quindi, dal momento che il film ci aveva intanto fatto intendere che tra loro, tra questi signori dell'alta borghesia, c'era era stato stipulato un grosso contratto per spaccio di droga,
utilizzando la posta diplomatica dell'ambasciatore
praticamente di questa,
anzi la valigetta diplomatica, per
sì, la valigetta diplomatica. Quindi tra loro c'erano affari, non era solo amicizia, ma c'erano affari appunto con questo ambasciatore dell'immaginario paese sudamericano di Miranda, inesistente. E loro ritengono che l'assenza improvvisa dei padroni di casa indichi il probabile arrivo della polizia, quindi si defilano, fuggono. Cambia scena e praticamente le signore si ritrovano in un bar, e qui il film assume il primo, diciamo, la prima svolta realmente surrealista. Cioè praticamente si presenta un tenente al loro tavolo. Loro tra l'altro non erano in difficoltà, perché il bar non era in grado neanche di fornire caffè, tè, nulla, perché c'era stato un afflusso straordinario, gli viene detto, e non avevano nulla altro che acqua. Comunque accolgono questo tenente che con grande cortesia però chiede di raccontare un suo sogno, e questo tenente racconta che da bambino era stato avviato alla carriera militare da un padre estremamente arcigno e severo.
E anaffettivo.
E anaffettivo, che l'aveva così.
Lui
stradato.
Orfano di madre, tra l'altro.
Era orfano di madre. E la madre gli appariva in sogno e gli diceva: guarda, ti chiedo un'ultima cosa. Appariva come un fantasma. Gli diceva: guarda che il tuo vero padre è questo, e gli indicava appunto una persona, tra l'altro tutta insanguinata, quindi che è una scena abbastanza impressionante. Cioè, ti chiedo un'ultima cortesia, di prendere una boccetta nell'armadio blu e di versarla nel latte che tuo padre ogni notte beve. Il bambino lo fa e ovviamente il patrigno si sveglia e praticamente beve questa pozione e viene praticamente ucciso.
Muore tra rantoli e dolori spasmi dolorosissimi.
Atroci, e si vedono le figure di questi due fantasmi. C'è una scena che, diciamo, tutto sommato potrebbe essere proprio quella di un film del terrore, è anche realizzata con molta finezza, diciamo, con molta intelligenza. Questo, diciamo, è il primo aspetto surrealista, diciamo, del film, ma che comunque è pervaso da questa confusione tra sogno e realtà, tra i vari sogni che dicono di fare o che addirittura fanno.
Addirittura ci sta un'acrobazia di un sogno nel sogno, cioè di uno che sogna di aver sognato un altro.
Insomma. Esattamente, c'è anche questo. Tra l'altro, a un certo punto vengono interrotti nel nuovo tentativo di fare una cena dall'arrivo improvviso di una pattuglia dell'esercito francese, che dice siamo qui per esercitazione, io dico vabbè, ci aggiustiamo, accomodatevi, li fanno sedere, ovviamente non comincia mai la cena perché i soldati improvvisamente devono andare in zona d'operazione, insomma devono continuare le loro esercitazioni per un problema diciamo sopravvenuto. Però nel frattempo uno dei soldati fa in tempo a raccontare un altro sogno allucinante, cioè che lui aveva sognato di rivedere un'ex fidanzata e un carissimo amico in una specie di regno dei morti, in una strada diciamo deserta dove c'era la, insomma ubicata quella che sapevamo essere la casa del colonnello, che in realtà era ridotta a un cumulo così di oggettistica, di cose appunto messe sopra, una sopra l'altra, un posto tetro, e nella strada adiacente a questa abitazione faceva questi incontri e quando riusciva dalla casa non li vedeva più. Quindi un altro sogno raggelante. Un altro sogno ancora fatto dall'ambasciatore era che addirittura gli amici venivano uccisi da un gruppo di guerriglieri. Oh, si noti che questo ambasciatore faceva, diciamo, così mostra di essere aperto e progressista, in realtà era l'ambasciatore di una staterello sanguinario che accoglieva nazisti, e a un certo punto uno dei commensali glielo dice e lui minimizza, e in un episodio diciamo centrale del film lui subisce, no, un attentato da parte di una ragazza, una guerrigliera, lo riesce a sventare, questa ragazza viene disarmata e lui fa mostra di essere generoso e di perdonarla, quando invece la manda via e sotto fa un cenno e c'è un drappello della polizia segreta che la prende in carico, e ovviamente il film ci fa vedere che la fine che ci fa capire che la fine che farà la ragazza non sarà delle migliori.
Desaparecida.
Ah, desaparecida, molto probabile, stile sudamericano. Ora, cosa vuol dirci questo film? È un film profondamente pessimista che utilizza, ripeto, dei canoni meno cupi di quelli che abitualmente utilizzava Buñuel, meno declamati, ma soprattutto, diciamo, attraverso la leggerezza, fa un discorso fondamentale sulla borghesia che viene vista come una classe parassitaria, una classe corrotta, che appunto non a caso il film si svolge in Francia, diciamo, forse ci vuole far intendere lui tra Parigi e comunque la Spagna stessa, ci vuole far intendere anche diciamo i confini, insomma a questo pensava Buñuel, che aveva sempre comunque le radici in Spagna e nella campagna spagnola.
Ricordiamoci che stiamo parlando di un film che viene girato quando ancora c'è il dittatore Franco in
esattamente,
carica.
Esattamente, ma ovviamente colpire Buñuel era estremamente difficile perché lui comunque faceva un discorso molto particolare, molto, diciamo, molto traslato, no? Quindi il film a una prima lettura può sembrare quasi una commedia, no? In realtà è pervaso da un profondo senso di morte ed è uno dei film, forse è la summa un po' del pensiero, è nichilista, un film nichilista, perché lui vede da una parte questa borghesia così affabile, così, addirittura i personaggi sono quasi simpatici, in realtà corrotti, in realtà trafficanti a livello internazionale, tutti complici, tra loro si tradiscono praticamente, la moglie appunto di uno dei personaggi si intrattiene, insomma tenta anche qui di intrattenersi con l'ambasciatore.
Quasi sotto il naso del marito, tra l'altro.
Quasi sotto il naso del marito, che casualmente arriva proprio in quel momento, quindi, e fa finta di non accorgersene, o comunque neanche se ne accorge. Diciamo, è un discorso fondamentalmente sulla borghesia, che viene vista poi in due momenti del film. Tutti i personaggi vengono visti su una strada deserta di campagna che camminano a passo svelto. Per andare dove? Chi lo sa?
Che è praticamente anche la scena finale, no?
Che è anche la scena finale. Camminano. verso la loro fine, verso il loro potere? Questo Buñuel non ce lo spiega.
Di certo non verso, come dire, la redenzione.
Di certo non verso la redenzione. E quello che il regista ci vuol dire, che io sono comunque un nichilista, non credo neanche ai guerriglieri, perché la guerrigliera viene immediatamente esautorata e sbeffeggiata come velleitaria, quindi non credeva neanche a quello.
Dilettante, certo.
Il falso progressismo dell'ambasciatore che fa leva di essere un uomo aperto, illuminato, in realtà appunto è complice di un regime dittatoriale.
Tra l'altro non so se sei d'accordo, ma alcuni hanno voluto vedere in questo immaginario paese di Miranda, essendo appunto una dittatura ispanofona, probabilmente anche qualche riferimento alla sua Spagna.
È molto probabile, anche se ovviamente Buñuel non lo dice e parla di Sud America, no? Perché poi lì non è che mancavano in quel periodo le dittature,
certo.
Sud America, però in quel periodo c'avevamo il Cile, insomma, e così via, insomma.
Certo.
Era comunque un periodo, comunque era in gestazione la dittatura del Cile, in realtà ancora non c'era perché nel 73 iniziò, però c'erano fermenti appunto verso questo tipo di esito, c'erano diverse, il Brasile per esempio, però sicuramente lui pensa anche alla Spagna franchista, però non lo può dire.
Certo.
Non lo può dire perché gli avrebbero bloccato il film, diciamo quantomeno in Spagna, insomma, così, in Portogallo e così via. Ora, è un film molto suggestivo, che richiede probabilmente per essere compreso più di una lettura.
Non solo, poi ti confesso che più ci ripenso, l'ho visto in settimana, più ci ripenso, sì, e più trovo livelli diversi di lettura, insomma è un film, proprio per questo ho sottolineato la A maiuscola dell'autore, perché è un film che non finisce di spiegarsi, non so se il termine può essere chiaro.
Sì, è un film comunque aperto chiaramente alla riflessione del pubblico, alla percezione del pubblico, che cioè, Buñuel non ci vuole dare una risposta definitiva, vuole che ciascuno di noi si fa la propria idea su questo gruppo di persone. È chiaro che lui condanna tutti i ceti sociali, è addirittura simbolico, no? Cioè a un certo punto cosa rappresentano? I militari che arrivano, diciamo, a cena, no? Che pure non invitati, è la borghesia che quando ha necessità si serve dei militari per imporre un certo potere, se magari il potere è minacciato.
Meglio quindi, tenerseli buoni, ecco.
Meglio così. Tenerseli buoni, quindi ce l'ha per tutti. Il sacerdote, il vescovo,
per carità,
che si presenta, ed è questa l'ironia di Buñuel che è severa, no? In quei tempi la Chiesa, dopo il 68, fu pervasa da fermenti anti-autoritari.
Dopo il Concilio Vaticano?
Dopo il Concilio Vaticano II, diciamo, soprattutto, ma anche dopo il 68, fu pervasa da spiriti fortemente di contestazione, si crearono i preti operai, cioè furono fermenti anche molto interessanti. E questo sacerdote, questo vescovo che si presenta, diciamo dai proprietari della villa, insomma da coloro che invitano, dai personaggi principali che invitano, in un primo momento si presenta, diciamo, vestito da praticamente, perché recupera praticamente dei vestiti da giardiniere, va a chiedere un posto al giardiniere, si presenta come giardiniere e viene cacciato in malo modo, dismette i propri vestiti, si ripresenta con l'abito talare e viene accolto con tutti gli onori e dice: sai, io sono un preto operaio, vi conoscete? Allora sì, l'assumiamo, sì, non si può discutere.
Viene assunto come giardiniere senza neanche pensare a referenze, cose di questo genere.
Senza neanche pensare a referenze. E questa figura, diciamo, è ancora più terribile. Buñuel le vuole calcare la mano ancora di più, perché lui racconta che i propri genitori erano stati uccisi quando era appunto piccolo, ma non si era capito da chi. A un certo punto fa leva di aver capito chi era che aveva ucciso i genitori. Si trova al capezzale di una persona morente.
Sì, perché viene chiamato a dare l'estrema unzione praticamente.
Viene chiamato a dare l'estrema unzione, riesce a capire che era quello l'omicida dei genitori, gli dà l'estrema unzione, una benedizione e poi gli spara.
No, ma infatti è proprio spietato Buñuel in questo, è veramente
non ne perdona nessuno. Uno spirito anarchico totale.
Se vogliamo, l'unica figura, ma proprio volendola strappare con le unghie e con i denti, che si salva è la remissiva Adriana Asti nella parte della povera sventurata cameriera che si ritrova a
Milena Vukotic.
Oh, Milena Vukotic, scusami, c'hai ragione.
Milena Vukotic. Sì, quella c'ha una sua sorta di innocenza. Infatti, quando si presenta per la prima volta il vescovo, lei lo accoglie, no? Lo accoglie senza dicevate, i signori non ci sono, però se vuole intanto si vada a vestire, semmai la presento io, no? Ovviamente lei non viene manco considerata, manco ascoltata, però sì, forse è l'unica figura che in qualche modo Buñuel, diciamo, però è tratteggiata in maniera molto marginale.
Sì, sì, ma poi lungi da Buñuel avere, diciamo, un occhio clemente nei confronti, insomma, non c'è nessuna forma di populismo in questa sua visione,
no.
Insomma.
No, ma non solo la sua forma di populismo, nessuna forma di fiducia neanche nei ceti subalterni,
certo.
Cosa che invece nei primi film aveva, eh. Cioè lui pensava anche nei film messicani, in molti film messicani, che il riscatto degli umili fosse l'utopia, in qualche modo fosse praticabile. Invece in questo film lui, niente, è un film molto moderno, indubbiamente, però lui non crede più al riscatto, diciamo, dei ceti subalterni, non crede che sia possibile nessun riscatto. Vede il mondo come in preda a forze incontrollabili, a corruzione, a
perbenismo. Che ha perso il lume della ragione, se vogliamo.
Sì, ha perso il lume della ragione, comunque sia dove la ragione sembra apparire, in realtà sfuma poi nel sogno, quindi nell'illogicità, quindi addirittura sovrapponendo sogno e realtà. No? A un certo punto nel film hai il dubbio, ma stanno sognando o è realtà? No, come quando improvvisamente, invitati dal colonnello, si apre un sipario e c'è un teatro.
E sì, allora, quella è una scena molto forte, sì.
Quella è una scena molto forte e c'è addirittura un suggeritore, come per dire, dite queste frasi, no?
Sì, c'è come se fossero quasi dei burattini.
Come fossero dei burattini, è che si alza e se ne vanno, insomma, praticamente tutti quanti.
Come se fossero stati all'improvviso scoperti nella loro, esatto, reale essenza.
Sì, e poi è suggestiva pure la scena, diciamo, di quando praticamente arrivano i guerriglieri che ammazzano tutti quanti, l'unico, diciamo, che si salva è Fernando Rey, cioè praticamente l'ambasciatore, che non trova di meglio che cercare di afferrare una bistecca sotto il tavolo e mangiarla.
Sì, sì, si era nascosto sotto il tavolo.
Era nascosto, però non rinuncia a rischiare magari però di prendere una bistecca.
Ingordo e avido com'è, certo.
Per dire, l'avidità.
No, fatta. Ma poi un'altra cosa che secondo me è chiaramente messa alla berlina, in maniera molto spietata, criticata, è proprio la... come dire, il rispetto delle apparenze, che nella borghesia diventa quasi più importante della situazione reale.
Infatti,
insomma,
queste persone sono molto educate, molto rispettose delle forme, molto affabili, no? A loro modo, insomma, molto, persino quando parlano del commercio di droga che hanno organizzato, non perdono mai il controllo.
L'aplomb, certo.
Non perdono mai il loro aplomb, no? Ed sì, è proprio questo che Buñuel ci vuole dire. Cioè,
tra l'altro, poi
buone maniere c'è questo marcio, questa società così devastata dal punto di vista etico, morale, e che non ha speranza di riscatto.
Tra l'altro, appunto, questa loro, come dire, particolare facilità nell'accettazione anche delle situazioni, appunto, i rifiuti per gli inviti, i contrattempi, sì, per esempio classico, quello paradossale nella sala da tè, insomma, questi alla fine si devono accontentare di un bicchiere d'acqua e loro, sì, quasi con ironia arrivano a dire, beh, almeno l'acqua ce l'avrete, no? Però questa,
certo,
questa accettazione che non è supina, ma è quasi attiva, non passiva, mentre i borghesi la vogliono far passare come il savoir vivre, no? Avere la situazione sotto controllo e non perdere mai la Trebisonda, in realtà dimostra una forma di totale cinismo nei confronti degli accadimenti della vita, una insensibilità.
Totale insensibilità, totale disinteresse reale e ingordigia comunque di fondo, perché comunque si ridanno appuntamento, il fine è sempre quello di mangiare, però non riescono mai, diciamo, a consumare un pasto, ma sempre però procrastinano, sempre c'è questa la volontà.
Tra l'altro, a un certo punto non so in quale di queste circostanze, credo nel rinfresco dal colonnello, se non ricordo male, uno dei camerieri avventatamente fa cadere il pollo per terra, lo rimette nel vassoio con la massima disinvoltura e poi ci si accorge che questo pollo era di plastica. Quindi neanche quando arrivano veramente ad un passo dal consumare finalmente questo pasto, la cosa si realizza, se non probabilmente nel sogno in cui Fernando Rei da sotto il tavolo cattura un pezzo di carne.
Infatti, assolutamente. Comunque è un film mirabile, a pensarci bene, no? È un film che richiede appunto più piani di lettura, splendidamente interpretato, non solo da Fernando Rei, ma tutti gli attori sono eccellenti. Per esempio la moglie, insomma, quella ospitante, è Delphine Seyrig,
che tra l'altro molto sensuale, insomma.
Molto sensuale, ricorderemo come la splendida interprete del film che era uscito l'anno precedente e che abbiamo commentato, La Vestale di Satana.
Ah, ecco dove l'avevamo vista, giusto.
Diciamo dove l'avevamo vista. C'è Stefano Audran, che diventerà appunto una, diciamo, delle, così se vogliamo, delle interpreti francesi più importanti del cinema francese, no?
C'è una piccola parte di Michel Piccoli, che ovviamente non
c'è la parte del ministro dell'interno di Michel Piccoli, la rapida parte non poteva mancare. Comunque, insomma, è un film che è tutto francese nello spirito, perché Buñuel, per motivi ovviamente soprattutto attinenti alla dittatura, lavorò in Francia per tanti anni, perché comunque era inviso nel suo paese.
Beh, insomma, notoriamente la Francia è sempre stata un paese che ha accolto i dissidenti.
Ha accolto sempre i dissidenti e soprattutto aveva una tradizione cinematografica di grande attenzione, ce l'ha tuttora.
Certo. Perché, tra l'altro, una cosa in particolare, non so se sei d'accordo con me, io vedo dei riflessi della da noi più volte celebrata altra Hollywood, la nuova Hollywood, anche nell'assegnazione del premio Oscar come miglior film straniero ad un film così poco hollywoodiano, così poco, diciamo.
Allora, sì, in effetti meravigliò anche me questa cosa, no? Effettivamente dico strano, però fu un film che ebbe una grande risonanza internazionale. Non dobbiamo dimenticare il contesto socioculturale dell'epoca, no? Siamo nel 72, in pieni anni del post 68, dove le soluzioni più ardite anche a livello cinematografico, e poi non dimentichiamo che Buñuel era un grande maestro, considerato comunque uno dei padri del cinema, letteralmente, un po' come Manuel de Oliveira, che aveva tutto un altro stile, insomma, che è morto a 107 anni, il grande regista portoghese,
certo,
che appunto faceva pure delle opere mirabili. Questi maestri del cinema comunque prima o poi, insomma, avevano anche un riconoscimento dal mainstream. Questo film apparentemente è un film mainstream, è un film che ebbe un grandissimo successo di pubblico, che fu proiettato per mesi, mesi, mesi e mesi, proprio che poi ha avuto una sua circolazione ovviamente nel circuito del sé, insomma, quindi è un film che è forse il più grande successo di Buñuel. E comunque sia, è uno dei suoi film migliori. Secondo alcuni il suo capolavoro, io sarei cauto, che ne ha fatti diversi altri, però sicuramente un film di grande importanza. E dove lui ritorna proprio nel surrealismo. E proprio è un manifesto surrealista, pervaso da questo senso del fallimento, della morte.
L'inquietudine, certo.
L'inquietudine esistenziale, i personaggi appunto così apparentemente briosi, apparentemente tra l'altro, se
quasi,
vogliamo,
quasi da Milano da bere, sembra un po'
quasi da Milano da bere, sì, insomma, sono comunque molto vuoti. Per esempio c'è appunto una delle protagoniste che si trova, la prima volta che si trova nel bar, no? E sente un violoncello, dice: ah, ancora col violoncello, no? Non bisogna più suonare, ormai non si usa più, insomma, per dire, quindi neanche sapere apprezzare la musica, sapere apprezzare la cultura, mentre invece interessante il paragone, perché le persone che si trovavano nella stanza, diciamo, nel grande salone, bloccate dall'angelo sterminatore, erano tutte persone di grande cultura. Invece Buñuel ci vuole dire addirittura che la nuova classe dirigente, diciamo, mentre si comincia a parlare di globalizzazione, si comincia a parlare di mercati aperti un po' in tutto il mondo, perché negli anni 70 comincia questo, diciamo, questo percorso che poi è esploso negli anni 80-90, lui ci vuole quasi dire che sono poi persone di scarsa capacità culturale.
Ma infatti, guarda, questa tua riflessione mi permette, adesso corro il rischio di dire qualcosa di assolutamente fuori luogo, però io ho trovato una certa attinenza tra questa combriccola di amici, comunque di conoscenti, sì, e diciamo tutto il circo che viene descritto nella Grande Bellezza di Sorrentino. Cioè, ho trovato un certo aggancio tra la vacuità di queste persone con quella delle terrazze romane che vengono in qualche maniera raccontate per tutto.
Per certi aspetti sì. Tipo, l'unica cosa è che la cifra, diciamo, di Sorrentino è più palesemente, almeno in alcuni personaggi, più palesemente drammatica. La cifra di Buñuel è sempre soffusa di questa ambiguità, no? Da questo senso di morte che però pervade l'opera, no? Ma dietro una briosità, comunque sì, degli aspetti, diciamo, sicuramente.
E tra l'altro,
in comune
il salto temporale tra gli anni 70 e il
2013,
quando, sì. Lo si può evidenziare anche tra l'apparente impeccabilità dei borghesi di anni 70 con la volgarità sguagliata.
La volgarità sguagliata, insomma, dei borghesi del 2013, sì,
che sono proprio dei cafoni a tutti gli effetti.
Cafoni,
perlomeno quella è un'alta borghesia che c'ha
ostentano proprio cafonaggine come fosse
ignoranza,
un
nel
vanto,
senso proprio
ignoranza,
sì, 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 sì.
Come fosse un vanto, mentre i borghesi degli anni 70 ci tengono molto alle forme, ad apparire sempre impeccabili.
Ciò non toglie che, diciamo, sono tutte e due trattati dai registi con uguale, diciamo, disgusto, se vogliamo. Insomma.
Sì, sì, assolutamente. Assolutamente sì.
Meno male, pensavo di aver avuto, come dire,
no, sono dei film profondamente diversi. Ripeto, su Sorrentino c'è una cifra, per certi aspetti addirittura più felliniana, no?
Certo.
Per certi aspetti.
Beh,
quindi
c'è molto della dolce vita.
Sì, esatto, sì, c'è molto della dolce vita. Ovviamente in peggio, perché la dolce vita è inarrivabile, però insomma ci sono degli aspetti, anche quello è un bel film.
Come no?
Un film molto discusso, ma comunque rimane un bel film.
Anch'esso premiato dall'Oscar, tra l'altro.
Anch'esso premiato dall'Oscar, sì. Comunque. E nel fatto, diciamo, di Buñuel c'è questa satira corrosiva, c'è molto l'elemento del sogno, e l'elemento onirico
del paradosso
e c'è appunto questa così pervasività del senso del fallimento e della nessuna direzione, insomma, come se l'umanità si stesse dirigendo verso il nulla. È un film nichilista,
un po' tipo proprio il ballo sul Titanic, insomma, che stiamo tutti
in certo senso, insomma, è un film profondamente nichilista. Cioè Buñuel nel 72 non si fa più illusioni.
Pensa quanto è alzato anticipatore per tanti versi, no?
Sì, per certi versi sì, indubbiamente.
Allora, caro Marcello, 14:37 spesso è proprio l'ora in cui io ti costringo a chiudere un po' il discorso e arrivare ad una conclusione. Ricordiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di RadioCittàAperta.it che nella rubrica Visti in prima visione il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi si sta occupando della pellicola di Luis Buñuel il fascino discreto della borghesia, come tutto quello di cui parliamo, datato 1972. Ricordo altresì che a breve sarà disponibile il podcast relativo a questa rubrica, che andrà ad arricchire la grossa cartella, se vogliamo, di podcast relativi appunto a tutto quello che di cinema è stato trattato negli ultimi 2 anni e passa da me e da Marcello, anzi da Marcello e da me in ordine proprio di importanza. E appunto, quindi, per chi vorrà, attraverso il sito www.radiocittaperta.it sarà possibile andare a recuperare tutte le pellicole da noi trattate, con la possibilità di una piccola sinossi, il clip, la videoclip dei trailer e la locandina, ove disponibile, del film in questione. Quindi andate a smanettare un po' sul sito, c'è una sezione speciale dedicata alle recensioni proprio relativa a Visti in prima visione. Quindi la conclusione della nostra rubrica prevede 2 passaggi. Il primo, un Amarcord, se vogliamo usare il titolo di un film da noi trattato, o che tratteremo, anzi, per meglio dire, quindi il racconto da parte di Marcello della sala cinematografica in cui all'epoca della prima visione, appunto, Marcello ebbe l'opportunità di vedere questa pellicola.
Lo vidi al cinema Ariel.
Ariel, mai
a Monteverde.
Non era
zona. Era un bellissimo, un grandissimo e bellissimo cinema. Scomparso. Beh, da 40
sarà il solito supermercato, la solita sala
bingo. Sì, più o meno, sì.
E l'ultimo passaggio, ma non per questo meno importante, quello di un giudizio in stellette da 0 a 5 che noi andiamo a mutuare dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico collaboratore.
Io sarei per 4.
Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Ed è comunque un film che va visto e rivisto se possibile. Faccio presente che è recuperabile su YouTube, quindi insomma è un film, anche se, se la visione è un po' di non grande qualità, però insomma non è un film in cui, diciamo, l'immagine è fondamentale. È ovvio che è un film d'autore, quindi le inquadrature sono importanti, però insomma se la qualità della visione non è eccelsa, comunque
può risentire meno di altri film, certo, però insomma c'è una maestria anche dell'immagine, insomma, che Buñuel era anche questo, c'è anche una maestria anche nei film meravigliosi in bianco e nero,
certo,
come
certo.
L'Age d'Or.
No, ma infatti in questo caso insomma, qui, diciamo, questa visione un po' di bassa qualità può essere accettabile perché viene abbondantemente compensata.
Non è un film spettacolare, certo, insomma, ovviamente non è questo, non è un film, diciamo, spettacolare, è un film comunque fondamentalmente intimista.
L'ultima cosa appunto è salutare Marcello Gerardi, facendo presente che, come dicevo all'inizio, purtroppo è carente dal punto di vista del commento sonoro questo cinema, quindi noi ci salutiamo ringraziando Marcello Gerardi per la puntuale presenza, dandogli appuntamento alla prossima settimana con un nuovo film del 72, con un brevissimo estratto di una fase saliente del cinema che è proprio l'uccisione del colonnello che aveva invitato questa combriccola di borghesi, l'uccisione che avviene nel corso di un ricevimento. Quindi salutiamo Marcello con questo piccolo estratto del dialogo. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te, Fabrizio, buon proseguimento.
Il suo paese è oggetto di molto interesse in questi giorni, almeno da noi. Ho letto che Miranda detiene il record mondiale degli omicidi in rapporto agli abitanti, è vero?
No, colonnello, lei è in errore.
Ma no, sembra che si uccida per un sì o per un no, gratuitamente. Almeno 30 morti al giorno.
No, colonnello, credo che lei stia cercando di offendermi.
Io? Oh, neppure lontanamente. Io dico quello che so. L'ho letto di recente in un'inchiesta molto seria.
Mi permetta di mettere in dubbio le sue parole.
No, le ripeto, io so quello che dico.
Se io non fossi un suo invitato, le chiederei soddisfazione.
Ignoravo che questo costume cavalleresco avesse attecchito in quella vostra contrada semiselvaggia.
Signore, lei ha insultato la Repubblica di Miranda.
Detto fra noi, io della Repubblica di Miranda altamente me ne sbatto.
E io defeco sul vostro esercito, nella sua totalità.
Cosa è successo, Jean-Paul? Io non ho sentito niente.
Via, si calmi, colonnello, la scongiuro.
L'ambasciatore è un uomo squisito.
L'ambasciatore è un cafone, l'ho trattato come tale.
Io, è impossibile, c'è stato un malinteso.
No, la prego, si calmi, caro colonnello. Ci dica precisamente com'è andata.
Ma lei che cosa ha detto?
Così tragico.
Permesso.
Perché?
Colonnello.
Il lunedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.